buonasera a tutti. Allora vorrei dare il nome del collaboratore Manno, benvenuto al personaggio centrale di oggi, che è Stefania Nosnan, autrice del libro Quando le montagne si colorano di rosso, la notte dell'Orcolat, in memoria delle vittime del terremoto del 76. Stefania è nata a Udine, per 10 anni ha vissuto nel Lazio, precisamente Castelli Romani, per ritornare alla sua amata regione d'origine. È diplomata come tecnico dei servizi sociosanitari. Attualmente è responsabile del coordinamento della Brassotti Agency e Associati. Nel 2018 è direttrice editoriale, dal 2018 è direttrice editoriale di Life Factory Magazine e Stile FUG. Inoltre scrive per Mob Magazine, Impress e Corriere Nazionale. È commissaria all'interno della Commissione Pari Opportunità del suo luogo di residenza e fa parte del gruppo Gilda Città, che promuove eventi culturali a Udine. È tutto? No, sì, no, manca un po', ma insomma.
Cercato di stringere.
Quello di oggi è il racconto di Michela Degano e della sua famiglia, che è anche quella di migliaia di altre famiglie che hanno vissuto le tre scosse distruttive, quella del 6 maggio, dell'11 e 15 settembre. L'autrice ci ricorda che con orgoglio ha visto quello che la gente friulana è riuscita a ricostruire dalle macerie, ed è proprio l'amore del fare del popolo, nel popolo friulano, che ha rimesso in piedi fabbriche, case, scuole e chiese in quest'ordine. Esempio che ancora oggi è valido a fronte di tante devastazioni e guerre, esempio supportato pienamente allora dal focolare nel mondo e in particolare dal focolare di Roma, che era il centro di coordinamento degli interventi dei ministeri, delle forze armate, Città del Vaticano, istituzioni e volontari in tempi in cui non esistevano né cellulari né internet. Significativa la raccolta allora di fondi destinati alla ricostruzione di cui siamo testimoni. Vorrei concludere dicendo che anche con l'aiuto di scritture come questa di oggi, che sentiremo descritta oggi, possiamo capire quello spirito di amore per la propria terra e del fare dei friulani che ci unisce attraverso le vie del mondo, anche oggi. Grazie, buonasera.
Buonasera, sono Gianluca Ruotolo. Sono consigliere responsabile della cultura del Focolar. Gli amici del Focolar ci conosciamo bene. Questa sera presenteremo il libro Quando le montagne si colorarono di rosso di Stefania Nosnan. Stefania Nosnan è una autrice di cui abbiamo appena sentito la presentazione, che ha scritto più di 10 romanzi e con la quale abbiamo scoperto che a Udine eravamo vicini di casa.
Non è spento?
Pronto?
Sì,
allora riprendiamo. Perfetto. Allora, Stefania Nosnan è una scrittrice che ha scritto più di 10 romanzi e per quanto riguarda questo si tratta del primo romanzo dedicato al terremoto del Friuli con protagonisti umani. Ne è stato scritto anche un altro alcuni anni fa in cui i protagonisti erano diversi, perché la vicenda veniva raccontata dal punto di vista di un cane che soccorreva le vittime. Adesso Stefania si presenterà e ci racconterà come si è avvicinata alla letteratura e perché ha deciso di scrivere un romanzo dedicato a questo argomento che è centrale nella storia del Friuli.
Buonasera, grazie a tutti di essere qui, nonostante lo sciopero, no? Cioè, allora, la domanda era perché...
La formuliamo meglio in maniera più compiuta. Cosa hai scritto? Ti ha avvicinato alla letteratura? Come hai deciso per il tuo pseudonimo? Riveliamo un piccolo segreto.
Allora, sì, il mio pseudonimo è l'unione, Noslan è l'unione tra i due cognomi dei miei genitori, quindi Pittino e Gisla, perché li ho persi che ero piccola e quindi ho voluto rendere omaggio a loro. Non volevo prendere uno o l'altro, quindi ho detto li metto insieme ed è nato Noslan. Io però faccio Stefania Pittino di cognome e i miei nonni arrivano da Donia, io abito vicino a Udine. Mi sono avvicinata alla letteratura, alla scrittura, un po' tardi per dire la verità. Ho pubblicato il mio primo romanzo nel 2018, ad ambientazione storica. È un romanzo che parte da Milano e finisce a Udine. Tutti i miei romanzi comunque sono centrati in terra, scritti in terra friulana. Quindi la mia scrittura è per... ha un occhio di riguardo per le mie origini. Io dico sempre che sono innamorata del Friuli, sono stata 10 anni a Roma e devo dire che sono stati 10 anni bellissimi, mi hanno aiutato anche, perché come si sa noi friulani siamo abbastanza chiusi, e quindi abitare 10 anni a Roma mi ha aiutato un attimo, ho conosciuto tantissime persone, mi hanno aiutato anche, diciamo, a aprirmi, no? A essere un po' più, diciamo, avere un carattere un po' più aperto, non quella chiusura che di solito il popolo friulano ha. Quindi, sì, quando le montagne si colorano di rosso, è il decimo, sarebbe il 12° libro, però come romanzo è il 10° perché gli altri 2 sono 2 libri di poesie. E ho voluto rendere omaggio a un momento importante per il Friuli, no? Che non fosse un romanzo o un saggio prettamente storico, cioè soltanto date, numeri, quello che è successo. Invece qui ho voluto presentare una famiglia, quindi è un classico romanzo ambientato in un momento tragico per il Friuli. E lo si legge, lo si vede dagli occhi, proprio come ho detto prima era il primo romanzo scritto sul terremoto, era visto dagli occhi di un cane, questo invece è proprio visto attraverso gli occhi di chi ha passato quel momento, perché comunque sono all'interno, sono testimonianze, nel senso tutti i passaggi sono oltre che ricordi miei, ma sono testimonianze che ho raccolto.
Perfetto. Allora, volevo dire che la data, io qualche volta mi sono messo a riflettere sulla storia del Novecento di Friuli, mi sono chiesto quale fosse l'evento centrale della storia del Novecento di Friuli. Qua c'è un po' l'imbarazzo della scelta, perché i Friuli sono passati in modo devastante 2 guerre mondiali, e quando sembrava che tutto fosse finito, con la pace ristabilita, la vita potesse riprendere a scorrere normalmente, nel 1976 c'è stato questo terremoto terribile. E questo terremoto terribile ha causato 1 migliaio di morti e una distruzione che ha lasciato il segno, per riprendersi dalla quale ci è voluto 10 di anni di lavoro. Allora, nella storia più recente del Friuli, il terremoto è un evento di grande importanza, è un po' come l'attentato a Kennedy compiuto a Dallas nel 1963. Gli americani, quando ne parlano, dicono: dove eri, cosa facevi in quel momento. Anche per noi il terremoto è una cesura, è una tragedia, è un momento di rottura profondissimo, e in questo momento di rottura profondissimo ognuno ha i suoi ricordi. Io quella sera ero bambino, ero a casa con i miei, abbiamo sentito la scossa, siamo usciti, abbiamo conosciuto i dirimpettai, che era un militare e la sua famiglia, che avevamo visto ma non lo conoscevamo, e poi abbiamo dormito in macchina e così avanti. Ma si tratta di un fenomeno così importante nella vita personale e nella vita collettiva, di un fenomeno così importante che tutti se lo ricordano. E adesso volevo chiedere a Stefania dov'era lei e come ha vissuto la sera della tragedia.
Allora, io ero a Udine, per fortuna, e avevo 6 anni, però come tutto giusto, Gianluca, ci si ricorda tutto. è un ricordo indelebile. Tanto è vero, è un ricordo indelebile anche che io ho una sorella, 4 anni più piccola di me, quindi in quell'epoca aveva 2 anni, e l'unica cosa che si ricorda, perché 2 anni è difficile, nessuno di noi penso che abbia un ricordo, lei invece si ricorda che quella sera uno scamato per salvare me e mia sorella prese lei dal lettino e la tirò su, non riuscendo a prendere bene, la prese per i capelli. Lei si ricorda benissimo il dolore che provò, come se fosse oggi, cioè appena successo, il dolore è proprio ai capelli, questo dolore forte ai capelli. L'unica cosa che lei si ricorda, mentre io mi ricordo la discesa lungo le scale, che non finiva più ed erano soltanto una quindicina di scalini. Poi mi ricordo seduta per terra e davanti a me avevamo un condominio. Ecco, l'atmosfera era strana perché nel rumore c'era il silenzio, è una cosa che mi ha impressionato tantissimo. C'era questo rumore di auto che scappavano, salivano su per questa rampa perché c'erano i garage. C'erano questi lamenti che non si capiva da dove venivano. E poi mi ricordo che ci siamo trovati tutti nel parcheggio dell'asilo, che era di fronte, quindi un'intera via parcheggiata in questo piccolo parcheggio. E io mi ricordo che vedevo tutti questi adulti, non riuscivo a capire cosa stava succedendo, attorno a una radiolina, perché siamo nel 76, adesso siamo abituati a cellulari, internet, ma allora erano tutti intorno a questa radiolina transistor che cercavano di sistemare l'antenna come meglio potevano. E mi ricordo appunto che io ero in questa Ford Escort verde e dal finestrino cercavo di comprendere, perché vedevo mia madre che piangeva. Noi abbiamo ancora, per fortuna, amici stretti di famiglia su a Maiano e anche a Gemona, quindi le zone più toccate, e quindi non si aveva notizia in quel momento. E mi ricordo invece il giorno dopo, che quel giorno lì c'era un caldo pazzesco, e il giorno dopo, ironia della sorte, pioveva. E mi ricordo mio padre che, per lasciare lo spazio in macchina a me, a mia madre, a mia sorella, lui si mise su questa sdraio proprio di legno con la tela blu sotto la tettoia dell'asilo, con questo telo di plastica, a cercare di riposare. Dopo c'è stata la tenda e tutta la trafila che mi è seguita.
Arriviamo adesso al romanzo. Il romanzo ha una struttura particolare, c'è la storia di questa famiglia, la storia dei personaggi che la compongono, si svolge in luoghi diversi, e a un certo punto c'è la permanenza nelle località balneari, poi c'è il ritorno e così avanti. Però c'è il romanzo inizia in maniera particolare, inizia il giorno prima, c'è un prologo, poi c'è l'inizio della narrazione e la narrazione inizia il giorno prima, cioè non si piomba direttamente nella tragedia, si parte dalla normalità. Allora io volevo capire se questa è solo una tecnica narrativa oppure se qualcosa di più profondo che ha determinato questa tua scelta.
No, è stata una scelta, perché ho voluto far conoscere il prima, non ho voluto portare il lettore immediatamente, catapultare il lettore all'interno della tragedia, perché mi sembrava anche un po' indelicato, no? E invece ho voluto far conoscere il momento prima, il giorno prima, perché anche quello è importante. Tutti si ricordano il 6, ma pochi si ricordano il 5. Il 5 era una giornata caldissima, che in Friuli, come sappiamo, è raro, adesso magari è più facile, ma una volta era una regione piovosa, a maggio c'erano 28 gradi, anche perché in Friuli fino a qualche anno fa 28 gradi li faceva a giugno, luglio, arrivava a massimo di 31, no? Cioè, rimpiango quei periodi, in realtà, visto gli ultimi caldi. E quindi sono voluta partire dal 5 facendo conoscere questa famiglia, una normale famiglia, queste di tutti, no? Quindi la mamma casalinga, le due figlie che vanno a scuola, i loro litigi e il papà che va a lavorare, torna a casa, quindi c'è la solita routine. Però c'è qualcosa di strano in questa routine, c'è un caldo anomalo e ci sono gli animali che hanno delle reazioni strane e vengono notate queste. Man mano che la narrazione prosegue si entra verso il 6 di maggio, il momento della tragedia, e anche lì, durante il giorno, è una giornata normale. Arriviamo fino alle 21:06.
Allora, teniamo conto che si parla di una tragedia. Allora, nella tragedia greca antica c'era l'unità di tempo, l'unità di luogo, i personaggi dovevano essere quelli, tutto doveva svolgersi in tempo breve. Qui il discorso un po' cambia. E questa è una tragedia che si è svolta in un attimo, ma che ha avuto uno svolgimento lunghissimo, perché poi dopo ci fu il problema, diciamo, dei soccorsi, e poi dopo i soccorsi anche quello della ricostruzione. Tutto questo si svolge in uno scenario che è uno scenario molto ampio, di circa 100 comuni che vengono colpiti dal terremoto. Allora, leggendo il romanzo si vedono dei luoghi descritti, ma non c'è il nome di un paese e quindi non si capisce bene dove ci si trova. Uno avrebbe la sensazione di trovarsi in un luogo piuttosto che in un altro. Io ti chiedo, perché non hai voluto parlare di un paese in particolare? E soprattutto, come hai composto e come hai descritto i luoghi dove si svolge la prima parte del tuo libro?
Anche questa è una scelta voluta, non me la sentivo di prendere Gemona e lasciare fuori Venzone, o prendere Venzone e lasciare fuori Gemona, Maiano, Buia, Treppo, Cavazzo Carnico, cioè era impossibile. Quindi ho optato per prendere un pezzetto di paese, dei 100 paesi più colpiti, ed è diventato un unico paese, quindi il lettore, leggendo il romanzo, può vedere Buia, un pezzo di Buia, può vedere un pezzo di Maiano, può riconoscere Venzone. Quindi ho creato un paese da tanti paesi, e quindi non è stato facile, perché si rischia, io conoscendo bene Maiano, rischiavo di cadere nella descrizione di Maiano, però diciamo che più di qualche volta sono tornato indietro e ho cancellato, anche perché, appunto, come dicevo prima, ho avuto amici e quindi i ricordi più forti arrivano da lì, che poi dopo per il romanzo ho intervistato altre persone, tipo la mia amica di Gemona, ed è lei che mi ha aiutato con il titolo, no? Perché quando le montagne si colorarono di rosso è nato dal momento in cui le ho chiesto lei che cosa faceva quel giorno, cosa ha provato, cosa ha sentito, e lei mi ha detto, aveva un anno più di me, mi ha detto: quella sera lì siamo usciti fuori di corsa da casa e praticamente ho guardato verso le montagne e le montagne erano come colorate di rosso. C'era questa sensazione, e non è la sola che me l'ha raccontato, cioè anche nelle altre presentazioni, perché adesso lo sto portando in giro per il Friuli, tanti hanno detto sì, è vero, e anche la luna era rossa, aveva questa colorazione strana, sia le montagne che sembravano che avanzassero come draghi, no? Come orchi, infatti orcolat, no? Come orchi verso di loro, con questa colorazione strana. E forse è quella anche che ha fatto, oltre a quello che è successo, anche quello ci ha messo paura, no? E quindi il titolo è nato, ho detto, ecco, il titolo c'è, quando le montagne si colorarono di rosso. Poi la notte dell'orcolat, perché appunto l'orco, nelle fiabe, perché l'orcolat è stato usato per spiegare ai bambini, no? Che in quel momento che cosa era successo, il perché era successo, e per dare la colpa a qualcuno, quindi la colpa era dell'orcolat, l'orco che viveva dentro, sotto la montagna, che si era arrabbiato.
È così, infatti, la storia dell'Orcolata è quella che tradizionalmente veniva raccontata, una figura mitologica comunque ben presente che non nasce col terremoto. Noi di là nella stanza dell'ufficio abbiamo una medaglia in cui, commemorativa, in cui si vede un orco che tiene un piede su una montagna, un piede su un'altra, e che si abbassa a mangiare un paese, a distruggerlo. C'è scritto sopra l'Orcolat Yerever, cioè c'era veramente questo mostro, questo orco, questo drago, con la data del 6 maggio 1976. Poi c'è un discorso, qui ognuno ha il proprio vissuto. Per me, per esempio, la capitale del terremoto è Gemona, perché è un paese che io ho sempre frequentato, in cui avevo e ho un amico carissimo e anche altri amici, e in modo particolare questo mio amico ha perso la madre in quell'occasione, quindi per lui e per tanti altri si tratta di un evento sempre presente nella memoria, perché si tratta di una tragedia che ha colpito il paese in maniera incredibile, terribile, e quindi così. E ti volevo poi chiedere un'altra cosa, un discorso che abbiamo già fatto, a proposito del terremoto, c'è chi ne vuole parlare e chi non ne vuole parlare, come quelli che hanno vissuto esperienze negative, difficili, di portata generale, insomma, la guerra, campo di concentramento, esperienze negative, non tutti non riescono a parlare di questo argomento. Secondo te come mai e quali sono le testimonianze che sei riuscita a raccogliere?
Non pensavo, per dire la verità, perché io che ci fosse questa ritrosia a parlare del terremoto, perché le persone con cui avevo parlato me l'hanno raccontato benissimo, quindi non pensavo di invece trovare persone che, come appunto diceva Gianluca, non vogliono parlare della guerra, non vogliono parlare neanche del terremoto. E infatti nella prima presentazione che ho fatto a Maiano c'erano tante signore, e quindi c'è stato un bello scambio anche di ricordi, bello, toccante, devo dire. E c'erano delle ragazze, e sono intervenute dicendo: noi, il nostro nonno non ce l'ha mai voluto, noi abbiamo chiesto, no? Ma non ha mai voluto parlarci del terremoto, qualcosa ce l'ha detto la mamma o il papà. E sono rimasta un po', perché io con i miei figli, io ho tre figli, comunque gli ho parlato ai miei figli del terremoto. Ecco, da lì ho capito che anche per il terremoto c'è questa allontananza, questa voglia di dimenticare, ma penso che questa voglia di dimenticare sia dovuta a quelle persone che hanno perso tanto, perché chi magari forse ne parla con un po' più di leggerezza, come magari posso essere io, è perché ho perso poco, nel senso, io quella sera lì il terremoto ha lesionato casa, però non l'ho vista cadere, non ho perso i ricordi di una vita, non ho perso le foto, i lavoretti di Natale, cioè è quello la cosa brutta, no? Che una signora mi ha detto: io ho perso tutto, ho perso non solo i parenti, ma anche i ricordi. Questa penso che sia la cosa più per uno sopravvissuto più toccante e più devastante.
Benissimo. Allora, a questo punto io pensavo, prima di arrivare a parlare della ricostruzione, di darvi una testimonianza diretta di quello che ha scritto Stefania nel suo romanzo. Avevo pensato a due punti, due o tre punti. Innanzitutto a un prologo che è breve ed è molto significativo, e poi a un'altra scena della distruzione provocata dal terremoto. Comincerei con il prologo. Il prologo è datato 6 maggio 1976 alle ore 21.05, quindi proprio nel momento. La polvere ostruiva il naso, la bocca, e aveva un sapore amaro che Michela Degano non aveva mai sperimentato. Guardò il cielo sopra di lei e si chiese dove fossero sparite le stelle e la luna che aveva contemplato fino a qualche minuto prima. Si portò una mano ai capelli, li sentì stopposi e sporchi. Cercò di capire quello che stava accadendo, ma senza successo. Dal surreale silenzio era esplosa una cacofonia di suoni che non aveva mai udito. Si guardò attorno, ma senza riuscire a vedere realmente nulla, perché non c'era niente da osservare se non la desolazione e la sofferenza. Con un gemito si lasciò cadere sui mattoni rossi, non avvertendo nessun dolore, quando alcune schegge di argilla si conficcarono nella carne. Avvertiva solo il proprio cuore pietrificato, cercò di tornare in sé, guardò le mani senza vederle, percepiva la mancanza di qualcosa che non riusciva a identificare. Poi, come un fulmine a ciel sereno, tutto tornò lucido e si ricordò della propria famiglia. Un urlo inumano irruppe dalle sue labbra, coprendo ogni altro rumore e lamento. Questo è il prologo. Adesso leggiamo un altro breve passo che è ambientato sempre negli stessi momenti e che riguarda in pratica quello che avviene subito dopo la scossa. La terra aveva smesso di tremare. Per qualche minuto tutto tacque in un silenzio surreale. Poi gli urli, i pianti e le richieste di aiuto invasero l'aria, ferendo chi le udiva. Le mie bambine, l'urlo straziante sgorgò dal cuore, risalendo fino a trovare l'aria. Iniziò a cercare un modo per entrare in quello che una volta era stato il suo luogo sicuro, il suo pezzo di paradiso costruito con tanti sacrifici. L'incubo era appena iniziato. Giacomo cercava di incanalare più aria possibile mentre strisciava verso quello che restava della cameretta delle figlie. Sentiva sopra di sé il rumore sinistro dei mattoni che si spaccavano e cadevano vicino a lui, sfiorandolo. Gli occhi si riempivano di polvere rossa, sembrava che la sua casa si stesse sciogliendo come burro. Tutto attorno a lui stava crollando. Un pezzo del muro della cucina gli era caduto addosso, colpendogli le gambe. Con molta difficoltà era riuscito a liberarsi, ma il dolore era enorme e sentiva il sapore del sangue in bocca. «Giulia! Elisabetta!» urlò mentre continuava ad avanzare al buio, cercando di vedere in ogni anfratto. Individuò quello che doveva essere il letto di Giulia, ma in quel momento non ricordava che Lenzuola avesse scelto sua figlia quella settimana. Con fatica si avvicinò e nel farlo notò Elisabetta, raggomitolata su se stessa con le mani sulla testa, al riparo sotto il suo letto, mentre tutto attorno continuava a sussultare. Almeno lei è al sicuro, pensò, avvicinandosi alla più piccola. Quando arrivò in prossimità della figlia minore, la vide allungare una mano verso di lui in cerca di salvezza. Proprio in quel momento dal soffitto si staccò una trave. Con le ultime forze che gli rimanevano si allungò nel tentativo di coprirla con il proprio corpo, ma vennero entrambi schiacciati e sommersi dal tetto della loro abitazione. Il dolore fu lancinante come l'esile gemito della sua bambina. Poi tutto si spense. Non sentì più sofferenza o lamenti e la terra smise di tremare insieme al suo cuore. Le montagne tacquero e ripresero il loro colore naturale. Tutto tornò come in una apparente, cruda normalità. Ecco, questo è un pezzo che descrive in maniera vivida, e in pratica, un crollo, una distruzione, la morte, la casa che non c'è più, la famiglia che non c'è più. Questo è un pezzo terribile e tantissimi hanno vissuto questa fase qui. I sommersi e i salvati. Così è stato. Volevo poi dirvi un'altra cosa. Sempre all'interno del romanzo c'è tutta una serie di capitoli che riguardano l'estrazione delle vittime, il ruolo dei soccorritori, i soccorritori che erano spesso militari, che alpini, che andavano cercando di estrarre le vittime infilandosi in cunicoli ricavati sotto le macerie. E anche il dolore di chi era rimasto. A un certo punto qui c'è la storia di un alpino che va sotto le macerie infilandosi in un cunicolo per tirar fuori una vittima, c'è una scossa, succede qualche cosa, rimane sepolto anche lui, vengono chiamati dei suoi commilitoni per aiutarlo e per tirarlo fuori. C'è un altro pezzo ancora che, oltre a parlare dei soccorritori che venivano travolti, parla anche di una signora che chiede notizie dei suoi familiari ma che non si ricorda del suo nome, del suo proprio nome. Ce n'è un altro ancora che riguarda uno dei salvati che viene portato in ospedale. A un certo punto si riprende un po', chiama il medico e gli dice che sente dolore alle gambe.
e il medico gli risponde che purtroppo gli hanno dovuto amputare tutte e due le gambe perché non sono riusciti a salvarle, perché erano state danneggiate in maniera terribile. E lui dice: ma io sento ancora dolore. Sì, lo senti, ma senti solo quello, perché purtroppo le tue gambe non ci sono più. E lui controlla e si sente venire meno. Mi fa venire in mente la storia di un pilota, che era un pilota inglese, Douglas Bader, il quale prima della guerra, facendo evoluzioni con l'aeroplano in pratica, era precipitato e aveva perso una gamba. Dopodiché, al finire dell'ospedale, quando si sveglia, gli dice che l'altra gamba gli fa così male che sarebbe meglio tagliare anche quella. E il medico gli dice: per la verità te l'abbiamo già tagliata. E questo Bader era molto famoso perché poi, siccome c'era grande richiesta di piloti durante la battaglia d'Inghilterra, lui si offrì volontario e combatté tutta la battaglia.
Ah, dopo queste letture così toccanti, volevo parlare della ricostruzione del modello Friuli e volevo ricordare innanzitutto alcuni personaggi importanti e la classe politica di alto livello che guidava il Friuli e il paese in quel momento storico. Allora, il primo è senz'altro l'avvocato Comelli, che era presidente della giunta. Allora, l'avvocato Comelli era un personaggio di grande rilievo, un esponente della Democrazia Cristiana, che era diventato presidente della giunta nel 1973, prima era assessore, lo fu fino al 1984. Molto meglio lui di chi è venuto dopo, sicuramente. Poi, in aggiunta, voglio ricordare anche il vicepresidente della giunta regionale, Piero Zaffaglini, che era stato anche varie volte assessore al bilancio, il quale si era incaricato anche di trovare le risorse che erano necessarie per la ricostruzione. Zaffaglini era un mio amico carissimo, che è stato anche sindaco di Udine dal 90 al 93, e che si era molto adoperato nella fase della ricostruzione. Ce ne sono anche altri, non li possiamo ricordare tutti, comunque li ricordiamo. Volevo ricordare il senatore Baracetti, che era del Partito Comunista, il quale rilasciò varie interviste sulla fase della ricostruzione e del reperimento dei fondi, perché a un certo punto i soldi erano finiti. Siccome i soldi erano finiti, lui cercò Andreotti, deve essere stato presidente di una commissione nel periodo della solidarietà nazionale, e quindi per riuscire a parlare con Andreotti, che era un uomo molto impegnato e che era anche un uomo dai risvegli, come dire, antelucani, lui varie volte gli fece la posta da barbiere andando lì verso le 6 del mattino, dove Andreotti andava a farsi la barba. Allora lo raggiunse e dopo qualche insistenza riuscì a farsi accordare, insomma, questo finanziamento necessario. È necessario ricordare poi Zamberletti, il commissario straordinario, che era un personaggio di grande decisione e limpidezza, il quale agì in maniera decisa con il supporto del potere centrale, l'onorevole Andreotti, che era presidente del governo di solidarietà nazionale dal 76 al 79, e che, come posso dire, si rese disponibile. Mentre il governo si rese disponibile, Zamberletti agì con decisione, dando tutto il potere ai sindaci, agendo in deroga a tutte le norme, anche quelle di contabilità nazionale. Non abbiamo finito, perché oltre al potere politico e alla classe politica va ricordato il vescovo Monsignor Battisti. Allora, Monsignor Battisti era un personaggio di grande importanza, che deve essere ricordato per due ragioni. Innanzitutto, siccome nelle tendopoli ci furono momenti anche di dolore, perché erano tutte persone che avevano perso quello che gli era più caro, e anche momenti di tensione, perché la speranza era quella di vedere, come posso dire, una speranza delusa, ma in molti speravano di vedere una ricostruzione magari più sollecita, o addirittura la possibilità di un ritorno nelle case che erano rimaste in piedi, e questo raramente fu possibile. Comunque, a un certo punto, quando venne Andreotti, ci doveva essere una delegazione di terremotati, aveva chiesto una delegazione di terremotati per un incontro, che non ci fu perché si erano rifiutati, e il Monsignor Battisti, che era stato invece invitato, lui disse di no e rimase con i fedeli, con i terremotati, con i suoi, diciamo, parrocchiani della sua diocesi. È importante ricordare Battisti perché nel momento della ricostruzione lui, d'accordo con le forze sindacali e anche con le forze datoriali, disse che bisognava prima di tutto ricostruire le fabbriche, poi bisognava ricostruire le case e quindi ricostruire le chiese. Questo è il principio a cui ci si attenne
e momento per momento nella ricostruzione della regione.
Allora, prima di poi c'è anche la questione della ricostruzione, la questione perché vedete, questo è un romanzo che è dedicato al terremoto del Friuli, però ci sono anche tanti altri passaggi, non vorrei dire burocratici, ma comunque di sostanza, perché ricostruire una regione che era quasi completamente distrutta in quel momento storico lì ha richiesto una grande capacità amministrativa. Adesso è il momento di spendere qualche parola per ricordare le modalità e anche l'ingranaggio giuridico. Vi leggo due righe di Zamberletti a proposito della ricostruzione che nelle aspirazioni di tutti doveva svolgersi ricostruendo i paesi come erano e dove erano. Vi faccio questa premessa. Ci furono delle eccezioni, ma delle eccezioni non significative, poi dopo ne parliamo meglio. Tutto il resto è tornato com'era, dove era e anche meglio, e questo è un grande merito. Allora, l'idea condivisa da subito fu che il cittadino, aprendo la finestra, avrebbe dovuto vedere lo stesso scorcio di montagne, lo stesso panorama che vedeva prima, ricorda Giuseppe Zamberletti. Nelson Rockefeller, il vicepresidente degli Stati Uniti, venne in visita a metà maggio. Era stupito e mi disse: davvero volete ricostruire lì sul Cucuzzolo, sul dorsale della montagna? Perché non portate tutti giù a Palma Nova e fate delle belle strade larghe e dritte? Zamberletti, oggi cittadino onorario del Friuli, fu nominato commissario straordinario per il coordinamento dei soccorsi il 7 maggio, all'ora di colazione. Il presidente del Consiglio e il ministro dell'Interno Francesco Cossiga, di cui era sottosegretario, lo chiamarono a Udine dopo aver visto quel poco che restava tra Gemona, Venzone, Buia e Maiano, il quadrilatero in cui si concentrò la maggior parte dei 989 morti. I comuni colpiti dalla scossa del 6 maggio, 6,4 della scala Richter, furono in tutto circa 137, con 80.000 sfollati. Ma l'Orcolate, l'orso della Carnia, che nel folklore friulano scatena i terremoti, non si era ancora riaddormentato. Bisogna ricordare che a settembre ci fu anche il terremoto, ci furono le altre scosse, perché il 15 di settembre e anche nei giorni successivi ci furono due scosse molto forti, che diciamo uscivano un po' dallo sciame sismico, per cui si parla anche di un secondo terremoto, e che purtroppo e causarono danni gravissimi a molte delle case lesionate che erano state in qualche modo ricostruite, e per cui molte di queste dovettero essere abbattute e ricostruite ex novo nella disperazione dei sinistrati. Comunque a Venzone il 15 settembre venne giù il campanile e anche buona parte del Duomo Gotico che aveva resistito. In tutto il Friuli, nuovi crolli, giù le case ancora agibili e quelle che i proprietari avevano appena riparato dicendosi fasin di vessoi, facciamo da soli. Non si vede più nessuno piangere il secondo giorno dopo il terremoto. La fine di quello che c'è stato è una cosa accaduta in un tempo già lontano. È cominciata un'altra cosa, aveva annotato il poeta e scrittore Gianni Rodari, meravigliato nel reportage per Paese Sera. Ma il sisma di settembre completò la distruzione e soprattutto annullò tutto il lavoro di recupero che era stato fatto durante i mesi estivi, dice Ivano Benvenuti, che allora aveva 32 anni e da meno di uno era sindaco di Gemona, il comune più vicino all'epicentro, dove si contarono 400 morti. Allora, a questo punto, vista la situazione grave, si decise per una delega in bianco alla Regione e alla Zamberletti. Moro, il 12 maggio, perché fino all'elezione del 1976 il Presidente del Consiglio era Aldo Moro, concesse un'ampia delega al Presidente della Regione Antonio Comelli, che creò la Segreteria Generale Straordinaria, la quale, per chi se lo ricorda, aveva sede in via Vittorio Veneto di fronte alle poste, a Udine. Di lì passarono tutte le decisioni sulle opere di riparazione e ricostruzione, e lì si scrissero i listini prezzi e i disciplinari unificati. Per evitare speculazioni si preparò il rendiconto finale. Fu quindi la Regione a gestire insieme a Zamberletti 10 miliardi di lire, tantissimo all'epoca, stanziati dal Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia due giorni dal sisma, e i soldi che arrivarono poi dallo Stato per la ricostruzione e per la ripresa economica e culturale. Nel 78, ad esempio, quei fondi hanno finanziato la nascita dell'Università di Udine. Il conto finale, stando ai dati dell'Ufficio Studi della Camera, ammonta a 18,5 miliardi di euro a valore del 2014. A settembre Zamberletti, che aveva lasciato l'incarico a luglio perché l'emergenza sembrava finita, fu richiamato dal nuovo governo Andreotti, che gli diede carta bianca. Così diceva Zamberletti: l'articolo che stabiliva i miei poteri lo scrisse personalmente Cossiga e diceva: il commissario agisce in deroga a tutte le leggi, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato. Il commissario, a sua volta, investì di quei poteri i sindaci. Ero convinto che non dovessero essere solo sindacalisti della popolazione, diventarono funzionari delegati a capo di un centro di comando unificato, con a disposizione i reparti delle forze armate, del genio civile e dei vigili del fuoco, e la responsabilità di gestire gli appalti prima per i prefabbricati e poi la ricostruzione. Il miracolo del Friuli, che non si è potuto replicare in Irpinia, sia per l'ampiezza del territorio colpito, sia perché lì mancava la tradizione asburgica dei cognomi friulani, è nato da qui, dal fatto che furono gli amministratori più vicini ai cittadini a guidare e finanziare la ripartenza. In più, la regione dimostrò capacità esemplari. E brevemente vi ricordo ancora alcune cose che riguardano il meccanismo della ricostruzione. Una volta ricostruito, negli anni Ottanta si riassegnò, ma la legge stabiliva che a ogni nucleo familiare fosse attribuito un certo numero di metri cubi, a prescindere dal fatto che prima non avesse nulla o possedesse un intero palazzo. C'è solo il diritto di prelazione per chi voleva ricomprare. Certo, non tutti erano d'accordo, ci sono state proteste, a chi prima aveva tutta una casa non stava bene ricevere un piccolo appartamento, e ho anche ricevuto denunce perché i decreti di esproprio li firmava il sindaco. Ma abbiamo rimesso in piedi Venzone. Questo era il sindaco di Venzone, Antonio Sacchetto, che nel 76 aveva 36 anni. Solo le frazioni di Carnia e Portis sono state spostate perché la montagna continuava a franarci sopra. Quando al tessuto economico, anche la ripartenza della produzione ha seguito lo stesso fil rouge della ricostruzione dei muri, dov'era e com'era. E così. Ricordiamo soltanto due casi particolari, che sono quello di Venzone, che è stato ricostruito pezzo pezzo. Allora, vi faccio un esempio. La stessa tecnica è quella che è stata utilizzata per ricostruire il centro di Varsavia, quello che era rimasto dopo la distruzione dei tedeschi, perché avevano in pratica abbattuto tutta la città. E allora, sulla base di fotografie, hanno ricostruito la città con le pietre che erano disponibili, e dove non erano disponibili hanno ricostruito tutto sulla base di fotografie, edifici uguali. Per quanto riguarda Venzone, invece le pietre erano tutte lì, per cui hanno fatto le foto, le hanno numerate e hanno ricostruito tutto. Lo stesso discorso per quanto riguarda il Duomo di Gemona. Il Duomo di Gemona, occorre ricordare che è, diciamo, una struttura di tipo nordico, in cui, gotico, in cui si vedono le fanciulle con le candele tra i capelli, come nella tradizione scandinava celtica. Sono delle statue che stanno proprio, diciamo, a ricevere i visitatori del Duomo, a destra e a sinistra dell'ingresso del portale maggiore del Duomo di Gemona. Adesso, volevo lasciare la parola all'architetto Dionisi. L'architetto Dionisi è un nostro amico che è esperto a sua volta dei terremoti, perché si è interessato del ricordo per il terremoto di Amatrice e di Pescara del Tronto, che è la capitale del terremoto insieme ad Amatrice. Allora, bisogna ricordare che in alcuni casi, in Friuli, oltre al ricordo istituzionale, sono stati eretti dei monumenti, come per esempio a Magnano in Riviera, per quanto riguarda quel famoso condominio, dove in pratica sono rimasti soltanto una persona adulta e un bambino. Per quanto riguarda invece il paese di Pescara del Tronto, è rimasto completamente distrutto, con una percentuale di vittime altissima, e non si è potuto ricostruire esattamente dove era e com'era, perché lì c'è la faglia. Quindi si versa nel caso di Portis, in Friuli, della frazione Carnia, che praticamente era in una posizione pericolosa, perché siccome c'era la montagna e dalla montagna potevano cadere dei massi molto grossi, come era successo durante l'evento sismico, era rischiosissimo costruirlo lì. Per cui, per esempio, Portis viene ricostruito, ma c'è Portis vecchia che è rimasta dov'è, dall'altra parte c'è Portis nuova, nella frazione Gnox. E quindi Portis viene ricostruita ampliando una frazione esistente ed allontanandosi di alcuni chilometri.
Buonasera intanto. Sì, è interessante questa visione del tema della memoria e del ricordo, perché in realtà terremoto del Friuli è stato quello che ha creato questa nuova linea, questo segno proprio di cambiamento rispetto all'idea della ricostruzione, perché prima del terremoto del Friuli si costruivano delle nuove città, perché c'era anche una insensibilità, una sensibilità diversa per il tema della preesistenza, quindi si pensava che il vecchio non fosse adeguato a rimanere e il nuovo potesse risolvere meglio le esigenze, cioè non si dava importanza in poche parole al tema della memoria e del ricordo. Dal Friuli in poi invece è diventato appunto questo mantra di ricostruire dov'era e com'era, perché giustamente si pensa che anche il tema della memoria, il tema di salvaguardare delle comunità è un tema importante oltre a quello di ricostruire materialmente le case. Io mi trovo adesso a occuparmi invece di questo caso unico nel terremoto, del cosiddetto terremoto del centro Italia, che quasi tutti chiamano il terremoto di Amatrice. La località è a circa 10 km da Amatrice ed è in realtà il paese, il vero paese martire di questo terremoto, perché ha avuto una frazione, tra l'altro non è neanche un comune, ma solo in questa frazione ci sono stati 50 morti su 100 residenti, per avere un, diciamo, un riferimento di grandezza. Alla Matrice ce ne sono stati 250 su 3.000 residenti, però in qualche modo la Matrice è diventata un po' la, diciamo, il simbolo di questo terremoto. In questo caso, oltre a questa capacità distruttiva del terremoto che ha colpito in particolare questa frazione, perché è dello stesso comune, il comune è Arpada del Tronto, questa frazione Pescara del Tronto ha avuto tutte le vittime, mentre tutte le altre frazioni non hanno avuto vittime, e quindi questo dice che evidentemente ha giocato forse la, perché non era l'epicentro vero del terremoto, però le condizioni probabilmente del territorio, e in più questa faglia, questa situazione geologica che ha in qualche modo amplificato la rovinosità del terremoto in quel luogo, e non si può ricostruire proprio per motivi geologici. Quindi si è nato il tema di che cosa fare su questo luogo: spianare, togliere tutto e farlo tornare una collina. Non si può ricostruire, quindi si deve cercare un'alternativa in un'epoca in cui si dà importanza appunto a questo aspetto della memoria. Allora io sono andato a ricercare dei modelli precedenti al terremoto del Friuli e ho trovato un caso interessantissimo, che è quello di Gibellina. Forse molti di voi lo conoscono già, perché in realtà ancora adesso c'è una realtà culturale, artistica, antropologica direi, che si mantiene a distanza di tanti anni, perché in quel caso si è ovviamente optato per ricostruire una nuova città, però il sindaco, l'allora sindaco Corrao di Gibellina, lui era anche un senatore, era in qualche modo legato al mondo intellettuale dell'epoca, eccetera, e chiamò a raccolta gli artisti italiani, o almeno quelli che in qualche modo erano legati, collegati a lui, e quindi ci fu questo intervento dell'arte in questa ricostruzione, diciamo, che da un lato aveva abbandonato le rovine della vecchia Gibellina e quindi comunque c'è stato un intervento anche importante degli artisti che hanno lasciato numerosissime sculture, opere d'arte, e poi questo ha portato alla creazione di una fondazione, di un museo, eccetera. C'è ancora adesso, per dare del proprio un ordine di grandezza di questo fenomeno, all'estero di quello che può essere un evento culturale italiano conosciuto, dopo la Biennale di Venezia è l'evento più conosciuto, e quindi diciamo che in qualche modo ha lasciato un segno importante. Di tutti i vari interventi che sono stati realizzati, c'è quello famoso ormai di Burri, il cosiddetto Canetto di Burri, perché lui immaginò di risolvere il problema delle macerie coprendole con una gigantesca gettata di cemento, che è stato anche molto, per alcuni versi, criticato come intervento. Però è rimasta quella che viene definita l'opera di land art più grande al mondo, ed è, diciamo, una interpretazione giusta o sbagliata, ma che in qualche modo si è posto il problema della memoria di quel luogo. Io, da architetto, ma più da artista, perché da anni lavoro a realizzare installazioni che sono comunque una, diciamo, una, un aspetto, diciamo che c'è una visione artistica nell'intervenire attraverso un'installazione. Io ho immaginato invece, in questo caso, quindi questo è il progetto che in qualche modo sta andando avanti, di intervenire con la cosa più leggera possibile, e quindi il luogo del cemento, la luce, e praticamente si ricreerà quello che è il profilo, che era il profilo delle case che non ci sono più, attraverso dei segni di luce che in qualche modo lasceranno immaginare qual era la dimensione del paese, delle singole case, delle case dove ci sono state le vittime, eccetera, con in più, usando, diciamo, delle tecnologie che ormai sono diciamo di uso comune, attraverso un QR code chiunque, qualsiasi visitatore con un telefonino, potrà rivedere le immagini di proprio telefonino di com'era quella casa, di come eventualmente, in quali erano le persone che abitavano, eccetera. Questo progetto ovviamente è lungo e non so quanto con quanto tempo si potrà concludere. Tenere presente che il Canetto di Burri è stato terminato dopo la sua morte, quindi stiamo parlando comunque di qualcosa che a causa della burocrazia, dei vari passaggi, dell'impegno che comporta, ovviamente richiede dei tempi molto lunghi. Però è importante che si sia già arrivati a definire, a decidere che dovrà nascere un parco della memoria, e io modestamente sto cercando di orientare questo intervento in maniera tale che anche in questo luogo talmente sfortunato, dove non solo ci sono state vittime, non solo tutte le case, tutte sono crollate, ma si rischiava di perdere anche completamente la memoria del luogo. Grazie.
Grazie all'architetto Dionisi per questo suo intervento e per questo suo contributo. Adesso, prima di concludere, volevo ricordare ancora due cose. Allora, abbiamo parlato della ricostruzione, delle modalità con cui si è svolta e di quelle che sono state le scelte politiche a monte di questo processo. Adesso volevo fare un cenno al lungo periodo di lontananza dal luogo di origine che i terremotati hanno vissuto nelle località balneari, di cui si fa cenno anche nel romanzo, perché a un certo momento non c'era cioè la scelta era o la tendopoli, che è difficile anche durante l'inverno, oppure andare a vivere da qualche altra parte. E quindi chi proveniva dai paesi più danneggiati è andato a Grado e a Lignano, nelle località balneari, animandole anche d'inverno e insomma vivendo lì in attesa della ricostruzione. Nel romanzo a un certo punto si parla del ritorno e si parla del ritorno in un paese diverso, dove alcuni ricordi venivano meno, dove cominciavano ad esserci alcuni dei prefabbricati e così avanti. E, allora, la fase del ritorno finisce nel 1980, quando siamo ancora in piena ricostruzione, e quindi c'è qualcuno che è rimasto fuori andando a vivere a Grado a Lignano o paesi limitrofi per 4 anni lunghi di ricostruzione e di lavoro all'acre. Allora, volevo che tu ci parlassi un po' di come tu hai descritto nel romanzo il momento del ritorno di alcuni dei terremoti.
Da sotto danni. Il mio rientro è stato verso, nel romanzo del 77 descritto, e c'è il rientro appunto della mamma e della figlia in queste abitazioni, queste baracche, no? Queste abitazioni in fila, una dietro l'altra, colore bianco, con le persiane, gli scuretti, no? Si chiamano, di legno. E c'è la descrizione, perché la figlia è cieca, c'è la descrizione della mamma, perché la figlia gli chiede, ma descrivimi com'è? E lei cerca di addolcire la pillola, cioè cerca di dargli un'altra realtà, una realtà tra virgolette normale, che di normale lì in quel momento non c'era niente, anche il fatto di voler abbellire il davanti, creare dei piccoli giardini o dei piccoli orti per ridare, perché ricordiamo che insomma da noi è facile in ogni giardino trovare un orto, no? Ce l'ho anch'io a casa, l'orticello con 2-3 piantine o magari il rosmarino e la salvia, e quindi cercano di in qualche modo di tornare alla normalità, che di normale non ha niente, perché sono queste distese di baracche che se si va in Friuli si vedono ancora, perché ad Ogna c'è sono ancora una, mi pare una ventina,
sì, le casette,
della Jugoslavia, sta donata dalla Jugoslavia, e ce ne sono un'altra decina a Risutta. Se le si vede passando sulla statale,
le grivaie,
sì, esatto, le grivaie, sì, il quartiere, sì, l'occhiaio, sì. E ci sono ancora, quindi si possono vedere, sono abitate, perché sono ancora abitate adesso, quelle di Dogna, ma anche quelle di Risutta, mi pare che ci siano le persone che vengono durante l'estate, ma mi pare che ci siano anche d'inverno, sono abitate anche d'inverno. E quindi si può vedere benissimo, si può avvicinare e vederle come sono di legno, quindi non è che abbiano, non so, coinventate. Infatti io mi ricordo quando andavo a Maiano a trovare i miei amici, entravo in questa casetta e il salotto era stato 2 metri per 2.
Erano
casette piccolissime, cioè le davano in base a quanti erano gli abitanti, quindi più o meno se erano 2 persone... La casetta era veramente piccola, c'era una camera, un bagno, una cucinetta e un salottino. E quindi c'era quel momento lì, penso che è stato anche quello abbastanza importante e duro, no? Lasciare una casa confortevole e ritrovarsi in una baracca, che è di confortevole, perché ricordiamo che loro hanno perso tutto in quel momento, quindi anche i vestiti, quello che avevano addosso, le vettovaglie, tutto. Era tutto regalato. E c'è questo passaggio nel romanzo, no? La Michela che ha paura di rompere qualcosa perché è qualcosa che le hanno regalato, no? Le dispiace quando la figlia fa cadere un piatto, perché quello è qualcosa che magari qualcuno si è tolto per donarlo a loro. Stessa cosa quando Zamberletti o comunque le autorità hanno requisito le roulotte in Italia, no? per portarle su tutto in Friuli. Ecco, c'è stata una protesta, però dopo i friulani le hanno tornate belle pulite con un mazzo di fiori dentro e scritto grazie. Quindi c'è anche questo aspetto nel romanzo, e che non ho voluto tralasciare, perché penso anche questo è importante, per capire anche un po' la gente friulana, specie adesso che lo porto anche nelle scuole, no? Io prossima settimana sono in una scuola su in Friuli, scuola media, e me l'hanno chiesto gli insegnanti di spiegare questo libro, di farlo conoscere ai ragazzi che hanno sentito parlare del Friuli magari leggendo soltanto gli articoli sul Messaggero nel giorno della ricorrenza. E quindi appunto non è un saggio, ma è un romanzo, è una qualcosa che sì, un evento abbastanza è tragico, però messo, diciamo, ho cercato di entrarci in punta di piedi, ecco.
Grazie. Concludiamo con un'ultima considerazione, e qui apriamo un attimo e vediamo se qualcuno ha cose da chiedere. Se, naturalmente, in quel momento storico la ricostruzione è avvenuta con larghezza di mezzi, perché il governo centrale ha dato un suo contributo molto significativo e la regione ha fatto tutto quello che poteva, ma oggi, tragedie del genere, quale potrebbe essere nella situazione di oggi, quando i mezzi sono molto più ridotti e diciamo anche la volontà politica forse è un po' carente? Cosa potrebbe accadere secondo te?
Ma domanda da un milione di dollari. Ma penso, per quanto ci sia ancora un po' la volontà friulana, non ci sia quella del 76, onestamente. È una domanda che mi ha fatto anche un altro signore, un altro del pubblico a Cavazzo. Mi ha preso in parte e mi ha detto: ma se succedesse adesso un terremoto del genere?
Per quello te lo chiedevo.
Se succedesse adesso, ci sarebbe la stessa cosa?
Beh, vorrei ricordare che i focolai nel mondo sono 160, e quindi solidarietà e dialogo c'è tutt'oggi, eh?
Sì.
Tutt'oggi.
Sì, però quella sì è vero, c'è. Però i ragazzi di adesso sono preparati come lo eravamo noi? Mi giro la domanda io.
Non di più quelli prima di noi.
Ho i miei dubbi, eh.
No, noi abbiamo imparato il PRQ,
esatto,
io lo prendo, esatto, come esempio, no? Ecco, i Savigna chiamò il PRQ, accendere, esatto, il fuoco, mentre questi di adesso
lo cercano su internet.
No, perché dovete accendere il fuoco come lei? Ma questo è un principio che noi fin da piccoli abbiamo imparato a sopravvivere. Cosa che invece adesso è molto difficile, perché non puoi dire la bella lavanderina che la parla i fattori.
Eh sì.
C'è la lavatrice, perché no?
C'è anche l'asciugatrice, no? Quindi non c'è neanche la difficoltà,
sì,
ad astendere.
Non capiscono.
Quindi vi siete risposti da soli. Adesso sarebbe un po' difficile una ricostruzione veloce. Può esserci la ricostruzione sicuramente, ma veloce, in una decina d'anni, come è successo in Friuli, ho i miei dubbi.
Non so se ci sono altre domande. Vorrei due cose precisare. Anzitutto ringrazio sia Giancarlo che Stefania per questa presentazione articolata, suggestiva direi, suggestiva e approfondita.
Grazie.
Grazie a voi. Una testimonianza che riconduce al giorno d'oggi anche. Noi in realtà nel 76 avevamo già conoscenza dell'Orcolat, perché c'erano state varie scosse prima del 76, meno intense ovviamente, meno distruttive, però ne eravamo a conoscenza. E la mia testimonianza è che in quel giorno del 76 abitavo al settimo piano a Milano, dove l'ho sentito perfettamente, però ho reagito prendendo mia figlia dalla culla, portandola sotto un arco in calcestruzzo, distinto, perché bene o male avevo questa conoscenza del problema. Mia moglie romana si è subito buttata sulle scale del palazzo, ultima cosa da fare naturalmente, perché le scale sono soggette facilmente alla distruzione. Ecco questo, e quindi un'altra testimonianza è il fatto che casa mia è stata visionata, ha avuto un intervento abbastanza importante pubblico, terminato 20 anni dopo, però, quindi 10 sono in realtà 20, nel 96. Grazie ancora. Io in questa occasione vorrei lasciare un ricordo a Stefania, che è la storia
del
Friulania Roma dal 900 al Popolare Forlano.
Grazie mille.
Quindi lo abbiamo pubblicato a cura dell'architetto Vito Paterno come Fogolano. E qui concluderei questa serata ringraziando anche il pubblico.
E io volevo segnalare che nel Duomo di Gemona tuttora si trovano, che le hanno, diciamo così, ridimensionate, ma si trovano le colonne storte ancora nel Duomo di Gemona,
vero?
Bene, faccio presente che qui ci sono dei libri, se qualcuno è interessato.
Sì, sì, facciamo.
Prego.
Se ci fosse avesse un terremoto così terribile, tutto quello che è stato ricostruito non è stato ricostruito con dei sistemi antisismici,
sì,
se
sì,
altri
sì,
sarebbero
sì.
Di nuovo ricostruiti.
No, sicuramente.
Reggerebbe fino alle 8.
Non avrebbero potuto ricostruire.
In buona parte è tutto antisismico.
Sì, è tutto antisismico.
Ci sono altre? Prego. Presidente dell'Associazione Triestini, Sancina.
Buonasera a tutti, innanzitutto. Una domanda. Io so che ci sono forse più friulani all'estero che in quel periodo sono a conoscenza che un gruppo di canadesi sono venuti, hanno portato dei progetti, due elicotteri, uno purtroppo è caduto, il progetto è andato avanti, è finito prima ancora di quello che si sperava, sono avanzati dei soldi e i friulani li hanno rimandati a casa. Probabilmente non è l'unico intervento dei friulani all'estero. Domanda, nel libro si parla di aiuti arrivati.
Sì, si parla. Sì, si parla.
Cioè.
Sì, 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 no, c'è l'accenno appunto del fatto che gli aiuti sono arrivati nel momento in cui, infatti, chiedono chi sono, no? E si vede passare appunto, anzi, c'è qualche militare che dice: guardate che sono arrivati degli aiuti dagli Stati Uniti anche. Quindi sì, c'è il ricordo di tutti. È un romanzo, diciamo, corale, perché c'è sì la protagonista, però attorno a lei c'è il pensiero, il lettore può leggere anche il pensiero del soccorritore, dell'infermiere, quindi è un susseguirsi di personaggi che ruotano intorno alla figura principale, quindi ci sono tutti importanti in quel momento stati. E l'ho voluto ricordare.
In questo momento di cose con l'estero, quindi volevo
sì. Bene,
questo si collega alla tua domanda come il Fogolan nel mondo. Come ho detto nell'introduzione, il Fogolan di Roma, di Adriano Degano di allora, ha dato moltissimo, incluso decine di roulotte,
esatto.
A cui lei ha accennato. Altre? Prego.
Intanto grazie,
Fabrizio Tabada.
Io sono consigliere del Popolare, supporta di Tomi, insomma sono
Allora, intanto complimenti per il
libro,
che è un po' lo spoon river di quello che è stato il periodo che è interessato il Friuli, quindi un riconoscimento a questo. Due piccoli dettagli. Primo, Gianluca ha parlato di Zamberletti, dimentichiamo e non dimentichiamo che Zamberletti da lì ha costituito la protezione civile. È la protezione civile che nasce con quell'esperienza. Primo fatto. Secondo fatto, l'architetto parlava del nuovo modo di fare, giustamente di intervenire. L'Aquila è un altro episodio pazzesco che ha comunque portato ad intervenire con quelle che sono le regole della ricostruzione urbana, al di là di quello che può essere stato.
Tutto quello che
quel giorno lì, diciamo, il fossato si passa da quel giorno lì. L'altra questione che mi fa piacere ricordare è il fatto che i friulani hanno coniato allora un detto, il Friuli non dimentica. Ecco perché tutto sommato, oltre a Battisti, ci fu questa frase che il Friuli non dimentica gli aiuti non solo di tutta la popolazione italiana, ma soprattutto, dimentichiamo, Rockefeller, la Fondazione Rockefeller mandò un sacco di soldi al Friuli, mandò un sacco di, diciamo, gli interventi economici che vengono gestiti da quella che è l'amministrazione degli enti locali friulana. E soprattutto quello che va ricordato è che tutto quanto viene fatto in trasparenza. Trasparenza senza nessuna parte dello scivolone del sindaco di Maiano, che mi ricordo che fece una piccola, diciamo, un piccolo intervento di, così, come dico io, plettocrazia, insomma, in qualche modo si mise in tasca qualcosa, ma insomma purtroppo mai passato. Quello che è importante è che noi siamo stati, dico noi, un esempio, e non è da meno l'esempio che tutto sommato abbiamo saputo dare, ma perché c'è un esempio che è riguardo insieme l'Italica Cenis, che siamo noi, parte di giornale. Grazie.
Da ultimo, credo, noi ci potremo rivedere il 15 dicembre per la presentazione di un libro abbastanza suggestivo che vi invito a sentire. Sono quattro storie ambientate in Friuli e in Carnia, e faremo anche un piccolo aperitivo di chiusura augurale. Quindi grazie a voi, buonasera.